Oggi trascorreremo le ore del silenzio in compagnia dello Spirito Santo. Prima di tutto guardiamo un po' chi è lo Spirito Santo. Vi farò un po' di catechismo, se siete contenti. Qualcuno di voi non ne ha di bisogno perché lo sta insegnando agli altri già, ma pazienza. Qualcuno magari è contento invece di sentire chi è lo Spirito Santo. Una definizione che conosciamo ormai da secoli è questa. È la terza persona della Santissima Trinità. La terza persona. Che cosa vuol dire? Che lo Spirito Santo è la terza persona della Santissima Trinità. Vuol dire che il nostro Dio è comunione d'amore. Già abbiamo visto che il Padre, Dio si chiama Padre e non può chiamarsi Padre se non c'è Figlio. Padre, Figlio. Dio è comunione d'amore tra Padre e Figlio. Ma quest'amore che corre, che esiste, che si sviluppa tra il Padre e il Figlio, è un amore così bello, così grande, eterno. È un amore così intenso, così ricco e producente, che noi lo possiamo contemplare. Possiamo contemplare quell'amore che esiste tra il Padre e il Figlio. Non solo possiamo contemplarlo, lo possiamo anche adorare, lo possiamo desiderare e addirittura lo possiamo accogliere, riceverlo, parteciparlo anche noi. Perciò è una terza entità, possiamo dire, una terza realtà, Padre, Figlio e il loro amore. Noi lo chiamiamo Spirito Santo. È una terza realtà, realtà viva, realtà eterna come il Padre e il Figlio. Una terza realtà producente amore. Produce vita, è persona, con una parola antica, diciamo, è persona, terza persona. Terzo modo d'essere Dio, Dio è Padre, Dio è Figlio, Dio è Spirito d'amore, Spirito di relazione, d'amore reciproca. Per comprendere un pochino con un esempio banale e facile, di solito io prendo questo esempio, questo paragone, quello del fulmine. Che cos'è il fulmine? È semplicemente la relazione che esiste tra le nuvole e il parafulmine o la montagna. La nuvola e la montagna sono due cose completamente diverse. Ma quando si stabilisce una relazione tra di loro, durante un temporale, adesso d'estate, ecco il fulmine. Il fulmine è una terza cosa. È una terza cosa. Diversa dalle altre due, diversa dalla nuvola, diversa dalla terra, del tutto diversa. Però c'è. E c'è solo come relazione tra altre due cose. È un piccolo paragone che vale per quel che vale, ma può aiutare forse a rendere l'idea come tra Padre e Figlio c'è un amore, può esserci un amore così forte da avere delle proprietà nuove, qualche cosa di nuovo. E noi sappiamo che il Padre e il Figlio vogliono coinvolgere anche noi nel loro spirito, in questa loro relazione d'amore. Vogliono darlo anche a noi, in modo che tra il padre e il figlio c'è uno spirito santo, uno spirito d'amore che assorbe in sé, che coinvolge gli uomini e magari anche tutta la creazione, come forse vedremo dopo. Questo per capire un po' il significato di quelle parole che diciamo, è la terza persona della Santissima Trinità. La chiamiamo, questa terza persona, Spirito Santo. Che cosa vogliono dire queste parole? La parola Spirito traduce un termine greco, pneuma, da cui derivano tante parole anche in italiano, i pneumatici, il pneumatorace, e poi ancora, non so, pneumatofori, tante cose, tante parole. Pneuma vuol dire soffio, vento, aria che si muove, vento, alito. È stata presa questa parola per indicare anche qualche cosa di interiore a noi, un'esperienza interiore che non sappiamo come rendere con altre parole. Allora, qual è questa esperienza interiore? Noi vediamo tante volte, anzi sempre, che la nostra volontà, la nostra memoria, la nostra intelligenza viene mossa da un'aria, da un soffio interiore, però dobbiamo adoperare queste parole, spirituale, da qualcosa di interno, non da un vento, dall'aria materiale, ma da qualche cosa di interiore nostro. Vi faccio qualche esempio brutto e qualche esempio bello. Faccio sempre i soliti perché sono i più facili. Qualche volta abbiamo l'esperienza di essere rabbiosi. Non so se a voi capita, a me capita, non di spesso, ma ogni tanto. Allora, quando uno ha la rabbia, che cos'è la rabbia? Non quella delle volpi, la nostra. Che cos'è? È un soffio interiore, è un'aria, tanto che diciamo anche noi, oggi la maestra ha un'aria da rabbiosa. Quante maestre che abbiamo qui? Oggi la sacrestana ha un'aria da rabbiosa. Oggi la suora, non avvicinatela, ha un'aria da rabbiosa. Un'aria, lo diciamo anche noi in italiano, in dialetto, un'aria, cioè un soffio interiore che muove, come il vento muove i rami delle piante, così questo soffio interiore muove le nostre facoltà. Quando uno ha un'aria da rabbioso, ricorda i torti ricevuti, non ricorda i benefici, ricorda i torti. Quindi la memoria viene mossa da questo vento, in quella direzione invece che in un'altra. E così poi l'intelligenza viene mossa da questo vento, a dire, allora cerco, farò così e così, per non incontrarla più quella persona, o per far cantargliele, penso le parole più belle per fargli capire che è uno stupido, che è un disgraziato, che mi ha fatto del male, eccetera. L'aria rabbiosa muove l'intelligenza in questa direzione. Muove anche poi la volontà a fare quel che l'intelligenza ha meditato. E poi muove i muscoli delle mani a chiudersi, a diventare pugni. O muove i muscoli delle gambe, dei piedi ad alzarsi e dare un calcio. oppure muove semplicemente i muscoli dello stomaco finché arriva l'ulcere. Se uno si tiene addosso l'aria da rabbioso per un anno intero, alla fine ha l'ulcera. È proprio un vento, qualcosa che muove per davvero le nostre cose. Ebbene, quest'aria si chiama spirito in italiano. Adoperiamo questa parola, che fa un po' di confusione a qualcuno, perché parlare di spirito e di spiriti, qualcuno va subito con la fantasia in soffitta o in cantina. Ci sono anche quelli, ma sono un'altra cosa, no? Non nella nostra soffitta, non ci sono, sono andato a vedere. Poi facciamo un esempio bello anche. Uno può avere un soffio interiore di bontà. Allora questo soffio muove la memoria a ricordare i benefici ricevuti. E allora muove l'intelligenza al ringraziamento, alla benevolenza. E allora muove la volontà a fare il bene, ad amare. E muove le mani, i muscoli delle mani ad aprirsi, a far carezze, non ad alcuno. E muove i piedi ad andare incontro alle persone con delicatezza, eccetera. Muove i muscoli del volto al sorriso. E c'è più vantaggio, dicono gli esperti, nello spirito di bontà che nello spirito di rabbia. Perché quando uno è rabbioso, muove i muscoli del volto perché diventi muso lungo, ma allora ne deve muovere almeno 163 e fa molta fatica, ci vuole un panino in più perché spreca tanta energia. Se invece uno muove i muscoli del volto al sorriso, spinto dal soffio, dall'aria della bontà, allora muove solo 19 muscoli, molto meno fatica, risparmia un panino in quel giorno. La parola santo. La parola santo è una parola che ha delle radici molto antiche e significa, sta dentro questo concetto, qualcosa che sta al di fuori della terra, al di sopra della terra, fuori dall'esperienza terrestre, santo. Non dipende dal sensibile, dallo sperimentabile, non dipende da quello che vediamo, che tocchiamo. Sta sopra. Per questo noi diciamo solo Dio è santo. Perché noi dipendiamo dalla terra giorno per giorno? Vi faccio qualche esempio. Anche questo prendo i soliti esempi che so. Ce ne sono tanti, ma questi sono più facili. La mattina la Francesca, la Roberta, tutte e due, si alzano, beh non c'è, ci sarà da qualche altra parte, no? Pensano di andare a fare una bella passeggiata su le cime del Brenta e hanno già preparato il sacco e le scarpe. Quando si alzano piove, allora si arrabbiano e dicono: già che è così, torniamo a letto fino alle 9. E poi si alzano: già che è così, andiamo, stiamo qui. Rabbiose tutta la mattinata. Allora da chi dipendono? Questo modo di fare, questo atteggiamento di tristezza o di rabbia che è venuto in loro, da chi dipende? Dipende dal tempo, cioè dalla terra. Non si può dire Santa Roberta in quel giorno, Se invece la Zeppelina si alza, ha intenzione di andare in Val di Fumo a piedi da sola, fa una bellissima passeggiata, allora deve andarci, se non c'è mai andata. Allora piove anche per lei. Allora la maestra Zeppelina pensa, si vede che il Signore desidera godere la mia compagnia qui invece che lassù. E sto contenta e si mette a cantare, perché il Signore le vuol bene anche quel giorno. Allora lei non dipende dal tempo, da quel che succede sulla terra, ma dipende dall'alto, dal di fuori della terra. Allora quel giorno si può dire, Santa Zeppelina, prega per noi. Faccio un altro esempio perché si capisca meglio. La Lucia dà una sberla alla suora, a suor Gemma, e dopo le cava la cuffia. Suor Gemma diventa tutta rossa perché noi vediamo. Pazienza per la sberla, ma la cuffia. Allora suor Gemma comincia a pensare, cosa posso fare io per quella lì? Farò così, appena posso porterò il secchio delle immondizie davanti alla sua porta e lo svuoterò lì, così che s'accorga. Quel detto che fa suor Gemma di portare il secchio delle immondizie e svuotarlo davanti a loro, da che cosa dipende? Dipende da un gesto malvagio della Lucia. Dipende dalla terra, da quel che è successo sulla terra. Allora non si può dire santa suor Gemma, non si può. E quel giorno non si può neanche dire prega per noi. Perché quello si può dirlo solo ai santi. Se invece un altro giorno la Lucia dà un'altra sberla a sua Gemma, sua Gemma, forte dell'esperienza precedente, dice: no, io non voglio dipendere da queste cose, io dipendo da te, Signore. Tu continui a volerle bene, anche se mi fai dispetti e se me le dai in pubblico. Tu continui a voler bene ai malvagi, anch'io voglio bene a quella malvagia, le voglio bene, e le porto le caramelle. Allora, in questo caso, suor Gemma non dipende dall'azione malvagia, ma dipende dal Signore. Ora, quel giorno si può dire, Santa, suor Santa Gemma, prega per noi. È chiaro il significato della parola santo e della parola spirito. Se mettiamo insieme le due parole, spirito santo, viene fuori che cosa? Un'aria santa, un'aria interiore, un soffio interiore che dipende sempre dall'alto, che dipende sempre dal Signore. Noi abbiamo esperienza che il nostro spirito non è sempre santo, solo qualche rara volta. Tante volte il nostro spirito dipende da quel che succede sulla terra, o dal tempo, o da quel che fanno gli altri, o da quel che dicono la televisione, o dal nostro mal di pancia, o dal nostro mal di denti, dipende da quel che succede su questa terra il nostro spirito. Invece, lo Spirito di Dio è sempre santo. Lo Spirito del Padre è sempre santo. Lo Spirito di Gesù è sempre santo. Gesù guarda sempre al Padre prima di far qualcosa. Ascolta il Padre prima di parlare, Gesù, perché lui ha, in lui c'è Spirito Santo che dipende dal Padre. E noi lo vediamo in modo particolare, lo vediamo sempre nella vita di Gesù, dai 12 anni in poi. Ma lo vediamo in modo particolare sul Calvario, quando sarebbe molto facile diventare tristi per l'odio degli uomini, sarebbe molto facile reagire rimproverando o accusando o bestemmiando come facevano i ladroni. Sarebbe molto facile in una situazione così disperarsi e lamentarsi. Ma Gesù, in lui rimane Spirito Santo. Lui dipende dal Padre e si rivolge al Padre. Padre, perdona loro. Padre, nelle tue mani. No? Si rivolge al Padre, rimane dipendente dal Padre, rimane in Lui. Noi vediamo sul Calvario il momento più forte per noi, per accorgerci che in Gesù c'è Spirito Santo, che non dipende dalla terra. La notizia bella, il Vangelo, cioè la buona notizia, qual è? È proprio questa. Che Dio, il Padre, vuole dare anche a noi il suo Spirito Santo attraverso Gesù. Ecco la notizia sensazionale, la notizia che dà gioia a tutti, notizia buona, che fa saltare gli uomini di gioia. Il Padre vuol dare anche a noi lo Spirito Santo. Lo dà a chi si sottomette a Gesù, come dicono gli Atti degli Apostoli. Lo dà a chi lo chiede con insistenza, come dice Gesù. Ma lo dà. Vuol darlo. Ha mandato Gesù apposta perché i nostri cuori si aprano, perché possano ricevere il suo Spirito Santo. E noi possiamo diventarne tempio, come dice San Paolo, tempio dello Spirito Santo, dimora dello Spirito Santo, luogo in cui abita lo Spirito Santo, cioè noi luogo in cui esiste l'amore tra il Padre e il Figlio. E lo Spirito Santo, anche quando è in noi, è sempre la terza persona della Santissima Trinità. Quindi, noi, il nostro corpo, la nostra vita, luogo in cui c'è l'amore tra il Padre e il Figlio. Quindi se c'è Spirito Santo in noi, c'è anche il Padre e il Figlio, tutta la Trinità, Dio stesso in noi. L'amore che il Padre ha per il Figlio e che il Figlio ha per il Padre nella nostra vita e poi quindi anche nelle nostre relazioni tra di noi, perché la nostra vita non è chiusa in una scatola, la nostra vita è in relazione con gli altri, nelle nostre relazioni reciproche. Spirito d'amore, lo spirito del Padre e del Figlio è una cosa che non si può dire tutto, non siamo capaci, non si può capire tutto, possiamo godere e essere contenti, perché è una cosa grande. Noi dentro in Dio, Dio dentro in noi. Noi tempio dello Spirito Santo, luogo della preghiera di Dio, dove Dio ama, dove il Padre ama il Figlio e il Figlio ama il Padre, e l'amore è la preghiera. è una cosa grande. Si potrebbero dire forse tante cose a questo proposito, ma è meglio tacere e provare, lasciare entrare Spirito Santo in noi. L'amore per il Padre, l'amore per il Figlio. Difatti il segno concreto della presenza dello Spirito Santo in noi qual è? Ce lo dice San Paolo. È il fatto che lui grida in noi Abba, papà. Cioè il fatto che noi possiamo aver confidenza col Padre, che possiamo star davanti a lui con amore, questo fatto è segno che c'è Spirito Santo in noi. Se lo chiamiamo Padre, ma per davvero, non solo col nome, ma col cuore, e abbiamo in lui fiducia come figlio col papà, questo è segno che in noi c'è lo Spirito Santo, perché è lui che grida Abba. E se davanti a Gesù sappiamo stare con l'amore che ubbidisce, tanto da chiamarlo Signore, padrone della vita nostra, fa di me quel che vuoi, voglio fare quello che tu dici, Gesù. Anche questo è segno che c'è in noi Spirito Santo. Non è segno che c'è in noi Spirito Santo se facciamo miracoli. Può darsi, ma non è sicuro. Ma se noi ubbidiamo a Gesù, questo è segno che c'è in noi Spirito Santo. Se li ubbidiamo con amore, se abbiamo confidenza al Padre. Nessuno può dire Gesù è Signore se non per opera dello Spirito Santo. Quindi nessuno può ubbidire a Gesù con amore, lasciarlo lavorare nella propria vita, se non per opera dello Spirito Santo. Ecco i segni della presenza dello Spirito Santo in noi. I segni, ma anche la strada su cui lasciar lavorare il Signore in noi. Desiderare questa confidenza col Padre, chiamarlo papà. Essere per lui figlioli. Ubbidire a Gesù con amore, col desiderio proprio di essere suoi fino in fondo. Ecco la presenza dello Spirito Santo in noi e la strada su cui camminare perché possa entrare in modo sempre più forte e grande. Il nostro cuore è capace di contenere Spirito Santo, è capace. Dio ce l'ha fatto così. Ci ha dato un cuore, un corpo, un'anima, uno spirito umano capace di contenere Spirito Santo. La nostra vita può essere mossa da questo vento che viene dall'alto, da quest'aria che esce dal cuore di Dio, da questo soffio che esce dalla bocca di Gesù in croce. E mise lo Spirito, è scritto. Il nostro cuore è capace, Dio ce l'ha dato in modo che possa essere guidato da Spirito Santo. Noi faremo perciò esercizi per lasciarci guidare, per lasciarci spingere, muovere da questo Spirito che viene da Dio e non dalle cose, dalle situazioni, dagli avvenimenti della terra, da quello che fanno, che dicono gli uomini. da quello che succede dentro di noi, tentazioni e altre cose del genere, non da questo, ma dall'aria che viene dall'alto, dallo Spirito Santo. È una meraviglia. Quando cominciamo a lasciarci muovere dallo Spirito Santo, da questo soffio che viene dall'alto, allora la nostra vita cambia. Cambiano molte cose in noi, ma pensa un po', cambia addirittura il carattere, cambia addirittura il temperamento, perché io sento gente che dice, ma io sono fatto così, io ho questo temperamento, io ho questo carattere, e sembrano destinati a continuare così, non è mica vero. Si può ricevere Spirito Santo e cambia tutto. Cambia il carattere, cambia il temperamento, cambia i modi di fare. Tante volte dire ho questo temperamento è un giustificare le proprie disubbidienze a Dio. Il dire io ho questo carattere, sono fatto così, è giustificare il proprio dipendere dalla terra. Quando arriva lo Spirito Santo nel cuore di una persona, succedono dei cambiamenti. Succedono dei cambiamenti. Io credo che i cambiamenti sono a vari livelli, cioè di sicuro, perché lo Spirito Santo, è spirito di relazione. Quindi cambiano tutti i rapporti che noi abbiamo con il resto dell'universo. Cambiano i nostri rapporti con Dio e diventano, come ho detto prima, di confidenza col Padre e di ubbidienza a Gesù, che Lui è la parola di Dio, ubbidienza a Gesù. Cambiano i nostri rapporti con le cose materiali, cambiano i nostri rapporti con le persone e cambiano i nostri rapporti addirittura con noi stessi, con la nostra vita, col nostro passato, col nostro futuro. Cambia tutto. La descrizione di questo cambiamento l'ho trovata nelle parole che San Paolo ha scritto ai Corinzi nella prima lettera, al capitolo 7. In 3 versetti San Paolo dice tutto il cambiamento che succede in una persona che riceve Spirito Santo. Sono i versetti 29, 30 e 31. Dice così. Quelli che hanno moglie vivano come se non l'avessero, dal momento che sono cristiani, che hanno Spirito Santo. Quelli che piangono come se non piangessero e quelli che godono come se non godessero. Quelli che comprano come se non possedessero. Quelli che usano del mondo come se non ne usassero appieno, perché passa la scena di questo mondo. Ecco come cambiano le relazioni del cristiano con le persone, con le cose, con se stesso. Guardiamo con le persone. Chi ha moglie come non l'avesse? Cosa vuol dire aver moglie? Nessuno di voi ha moglie, casomai marito. Cosa vuol dire? Vuol dire avere una persona da amare in modo particolare e una persona che ti ama in modo particolare. Cioè vuol dire avere degli affetti umani. Aver moglie è l'affetto umano più profondo, più grande, che dura l'eternità. Aver moglie. Un affetto umano. Ma ce ne sono degli altri affetti umani, un po' meno importanti. L'affetto dei parenti, dei genitori o dei figli, o dei fratelli, delle sorelle, dei nipoti, degli zii, l'affetto degli amici, delle amiche, affetti umani, li conosciamo. Potremmo tradurre questo chi ha moglie come se non l'avesse, potremmo tradurlo così, chi ha degli affetti umani come se non li avesse. Cioè, la vita del cristiano non dipende dagli altri, non dipende dalla presenza o dall'assenza dei parenti o degli amici. Che ci sia o che non ci sia mia mamma, mia sorella, i miei amici, che ci siano o che non ci siano, è lo stesso. Io ubbidisco a Gesù, io confido nel Padre. Se li ho i parenti, rendo grazie a Dio, ma non dipendo da loro. Se vengono a mancare, rendo grazie a Dio, non dipendo dalla loro mancanza, confido ancora nel Signore. La presenza o l'assenza dei parenti, addirittura la morte dei parenti, non influisce più sulla nostra vita come una disgrazia, come una disperazione. Perché già ci siamo abituati a vivere come se non li avessimo, a vivere dipendendo dal Padre, stando in confidenza con Lui, ad ubbidire a Gesù, ad avere Lui come primo davanti ai nostri occhi. Perciò, anche se scompaiono tutti i nostri parenti e addirittura tutti i nostri amici, noi non siamo diminuiti. Noi viviamo in Dio. Il cristiano che riceve Spirito Santo non dipende più dagli uomini, neanche da quelli che ama, neanche da quelli da cui è amato. Chi ha moglie come se non l'avesse? Chi compra come se non possedesse? Chi usa dei beni di questo mondo come se non ne usasse appieno. Chi è guidato dallo Spirito Santo non attacca il cuore alle cose, né a quelle che ha, né a quelle che sta per comprare, compreso le proprie capacità. Io non sono capace di far la torta, ma per questo non mi agito, la mangio lo stesso quando la fanno gli altri. Magari io ho la macchina, ma se stasera in un incidente non ce l'ho più, non mi agito. Il Signore lo sa il perché. Mi fa bene andare a piedi, ecco. Questa provvidenza che d'ora in poi vada in corriera, ecco. Provvidenza per il regno di Dio. Non c'è motivo più di arrabbiarsi, perché non siamo più attaccati alle cose di questo mondo. Resto senza casa, posso rimanere ancora tranquillo, confido nel Signore. Resto senza scarpe, il Signore lo sa, eccetera. Quelli che usano come se non ne usassero appieno. Non so se raccontarvi qualche storia. Quest'inverno c'è stata una signora che ha avuto un po' di fretta e non ha rispettato uno stop con la sua macchina. Provvidenza volle che passavo io proprio lì davanti, per cui mi sono fermato improvvisamente con una gran botta e la macchina ferma. Abbiamo dovuto metterla in un angolo e andare a piedi quel giorno. Io ho pensato, qui potrei arrabbiarmi, però ho pensato, a cosa serve? Non serve a niente per il regno di Dio se io mi arrabbio. Perché quella povera donna, invece che piangere solo un po', piangerebbe ancora di più. Se mi arrabbio, dopo, quando devo predicare il ritiro, che stavo andando a predicare il ritiro, povere suore, vedono un predicatore rabbioso, non vale la pena. Quindi sono stato tranquillo. Il Signore sa il perché c'è stata questa botta. Tu sai il perché, forse per il tuo regno è stato un bene. Se no non potevo parlare con quella donna, se no non potevo parlare con quell'uomo, se no non potevo incontrare queste persone. Chi lo sa per il regno di Dio che scopo ha avuto quella botta? Così ho potuto parlare con l'assicuratore, ho potuto andare a visitare i meccanici nell'officina, chi lo sa? Forse è un gran bene per il regno di Dio. Ancora adesso posso continuare ad andare all'ospedale, incontrare altre persone. Per il regno di Dio quella gran botta può essere stata provvidenziale. Non vale la pena arrabbiarsi mai. Quelli che usano dei beni di questo mondo, come non ne usassero appieno? E se compro una cosa e me la rubano subito dopo, l'ho comprata per lui, il Signore lo sapeva. Chi compra come se non possedesse, chi usa come non ne usasse appieno, chi ha spirito tanto non importa più granché delle robe di questo mondo. Chi piange come se non piangesse, chi, quelli che godono come se non godessero. Qui la faccenda si fa un po' più seria, perché non c'entrano gli altri e non c'entrano le cose, ma è tutto in noi che si svolge. Chi piange, quando uno piange, ha i suoi motivi per piangere. Quando uno piange, ha delle ragioni, ha ragione di piangere, non fa mica apposta, è perché c'è qualcosa che lo fa piangere. Cosa può essere? La situazione di questo mondo, la situazione dell'Italia, i briganti, le, non so quante cose, parenti che vanno a Renengo, amici che non ti guardano più, torti che ricevi da chi mente l'aspetti, il parroco che non ti guarda, i tuoi peccati, aiuto, quelli sì, motivi di piangere ci sono, tutti i giorni ce ne sono motivi di piangere. Chi piange, chi ha motivo per essere triste, per piangere, come se non ce l'avesse? Come si fa? Ecco, se è venuto Spirito Santo, tu dipendi dal Padre. Se è venuto Spirito Santo, dipendo dal Padre e vedo che il Padre è sempre contento di Gesù. In Lui mi sono compiaciuto. Il Padre ha una gioia nel cuore, continua, una gioia grande, perché il suo figlio è proprio come Lui l'ha voluto, è ubbidiente, è santo. Se io dipendo dal Padre, ecco, ho anch'io quel motivo d'essere contento. Se io dipendo dall'alto, se ho spirito di Dio in me, prendo anch'io quel motivo che c'è nel cuore del Padre, motivo di gioia, per il suo figlio. E sono contento. Allora, ci sono tanti motivi di piangere su questa terra, ma ne ho uno in cielo che mi fa essere contento. E quello è più forte, perché quello è eterno. Mentre i motivi di pianto che ho su questa terra passano, quelli che piangono come se non piangessero. quelli che godono come se non godessero. Oh, questa poi non me l'aspettavo, con tutto quel che faccio per poter essere contento. Addirittura vado a trovare gli ammalati per poter essere contenta. Addirittura vado a far questo e quell'altro per poter essere contenta. Addirittura faccio un'ora d'orazione per dopo essere contenta. Addirittura vado a fare gli esercizi perché così dopo sono contenta. Cerchiamo la gioia, quelli che godono come se non godessero. I motivi della gioia non dobbiamo cercarli su questa terra. E se ci sono motivi di gioia su questa terra, benissimo, ma non ci badiamo tanto. Potremo farne a meno. Potremo farne a meno. Noi abbiamo un motivo di gioia che è costante e eterno. Il Padre ci vuol bene. Gesù ha dato la vita per noi. Di questo siamo contenti. Di questa buona notizia. Non delle altre buone notizie che è arrivato l'arretrato della pensione. Sì, bene, sono contento che sono arrivati gli arretrati della pensione. Però posso fare a meno di questa gioia, ma ed essere contento che il padre ama il figlio, che il figlio ama il padre, che il padre e il figlio hanno amore per tutti gli uomini.